Buonasera a tutti. Voglio parlare con voi di un argomento che può sembrare un po' strano in merito all'apologetica, invece è anch'esso molto importante. L'argomento riguarda il presepe, ma non il presepe genericamente inteso, il presepe napoletano, che poi è il presepe emblematico, emblematico. Riprendo un mio articolo, precisamente il 332, comparso sul settimanale di Padre Pio, che ha come titolo Il valore apologetico del presepe napoletano. Vediamo un po' di fare qualche riflessione che, torno a ripetere, è importante proprio da un punto di vista apologetico. Il presepe, scrivo io, è una devozione autenticamente cattolica. Noi sappiamo che il mondo protestante rifiuta le immagini, per cui rifiutando le immagini, il culto nei confronti delle immagini, non ha accettato nemmeno il presepe in quanto tale. Escludendo i cosiddetti presepi viventi che hanno avuto San Francesco come iniziatore, il celebre Natale del 1223, tra quelli classici il presepe napoletano è sicuramente il più famoso e, diciamolo francamente, io parlo per me stesso, ma penso che possa parlare per gran parte delle persone. Diciamolo francamente, è anche quello più bello, tra i più belli, il presepe napoletano. Ci sono almeno sei fondamentali caratteristiche che rendono questo tipo di presepe non solo unico, ma anche fortemente apologetico. Da qui il senso del titolo, no? Il valore apologetico del presepe napoletano. Nel senso che esso più chiaramente esprime la verità cattolica, cioè già di per sé il presepe nasce dalla fede cattolica, dalla caratteristica peculiare della fede cattolica, già di per sé il presepe difende la verità cattolica, ma ancor di più il presepe napoletano ha una forte valenza apologetica. Ecco, questo io pretendo dimostrarvi, ho preteso dimostrare con il mio articolo e pretendo oggi dimostrare a voi, telespettatori, che il presepe napoletano ancor di più esprime questa valenza apologetica. Nel senso che più chiaramente esprime la verità cattolica. Dico più chiaramente, vedete qui preciso, perché è ovvio, tutti i presepi sono autenticamente cattolici, ma quello napoletano ancora di più, e penso di poterlo appunto dimostrare. Vediamo un po' quali sono le caratteristiche del presepe napoletano. Io ne ho indicate sei. La prima è questa, la polemica anticlassicista, che detto così fa un po' spavento, nel senso che sono parole un po'. Che cosa significa polemica anticlassicista e che cos'è l'anticlassicismo, che cos'è il classicismo. Io scrivo, la prima caratteristica cattolica del presepe napoletano è la collocazione della natività sotto il rudere dell'antica civiltà romana. Non so se ci avete fatto caso, ma gran parte dei presepi napoletani, o meno come il presepe napoletano è nato nel Settecento, ebbene, si collocava la natività sotto un rudere dell'antica civiltà romana, una colonna rotta di un tempio, eccetera. Il significato è chiaro. E qual è questo significato, cari telespettatori? È il significato di far capire plasticamente quanto il cristianesimo abbia superato il paganesimo, quanto il cristianesimo abbia vinto il paganesimo. Ma chiediamoci, perché i presepisti napoletani del XVIII secolo, cioè del Settecento, perché è nel Settecento che il presepe napoletano trova il suo massimo splendore, perché i presepisti napoletani del XVIII secolo ci tenevano ad esprimere questo messaggio? Qual era il motivo? E la risposta è più semplice di quanto noi possiamo immaginare. Perché proprio in quel tempo si voleva diffondere ancora più incisivamente l'idea della superiorità del mondo classico rispetto a quello cristiano. E questa superiorità del mondo classico rispetto a quello cristiano era appunto significato da che cosa? Espresso da che cosa? Dal neoclassicismo. Era questa un'idea di cui si facevano maggiormente sostenitori gli intellettuali. Erano gli intellettuali che si facevano maggiormente sostenitori di quest'idea, anche per influenze illuministiche. Nel presepe napoletano invece il popolo basso, perché i presepisti vennero principalmente dal popolo basso, ribadì attraverso l'arte presepiale che anche se intellettualisticamente si può dire quello che si vuole, resta il fatto che il cristianesimo ha vinto e superato il paganesimo. Il tempio rotto e incompleto sta proprio a significare il crollo di un mondo. Un semplice bambino, un bambino chiaramente con la B maiuscola, ha vinto la presunzione di secoli e secoli di cultura che, pur non raramente arrivando ad esprimere la sapienza naturale, l'individuazione del logos è ampiamente presente nella cultura pagana, figura comunque questa cultura come qualcosa di incompleto rispetto alla sapienza di tutte le sapienze, che è appunto il Verbo incarnato. Ecco, questo è il messaggio che veniva dato. Certo, il popolo basso non poteva rispondere alla mentalità neoclassicista con dei trattati, non poteva rispondere con delle teorie, non poteva rispondere con degli argomenti filosofici. Risponde con l'arte presepiale, ponendo la natività sotto un rudere della civiltà antica. A tal proposito si racconta che un Vanvitelli, sinceramente non saprei dire se il padre Luigi o il figlio Carlo, entrambi però neoclassicisti, soleva disprezzare i presepisti napoletani ritenendoli ignoranti, ma questa è un po' la spocchia di tutti gli intellettuali, eh? Sarà anche la spocchia di quegli intellettuali che appoggeranno la rivoluzione napoletana contro i cosiddetti lazzaroni che invece venivano dal popolo e che volevano la restaurazione e il cattolicesimo che tornasse a trionfare, e quello che poi succederà anche nel XIX secolo col fenomeno del brigantaggio. Dicevo, un Vanvitelli soleva definire i presepisti come degli ignoranti. Un particolare non secondario, infatti io qui lo scrivo, sarà sempre il popolo basso, i cosiddetti lazzaroni, e non gli intellettuali a ribellarsi contro la laicizzazione imposta dalla Giacobina Repubblica Partenopea del 1799. E sarà sempre il popolo basso, i cosiddetti briganti, e non gli intellettuali, a ribellarsi ad un'altra laicizzazione, questa volta imposta dalla conquista piemontese. E tutto questo è chiaramente cattolico. Ora io capisco, cari telespettatori, che qualcuno può un po' storcere il naso e dire ma chissà se effettivamente questi artigiani del presepe, che erano persone ignoranti, che erano persone analfabete, pensassero, argomentassero in tal senso. Io dico, non è difficile ritenere questo. Perché, torno a ripetere, perché gran parte del popolo appoggiò la restaurazione contro la rivoluzione napoletana. Avevano capito l'essenza della rivoluzione? Certamente no. Avevano capito però quanto la rivoluzione andasse a minare quel senso comune, andasse a minare quel patrimonio di tradizioni consolidate. E questo è un tipo di verifica che può fare chiunque. Può fare l'intellettuale, può fare l'analfabeta, e molto spesso la persona semplice ci riesce molto meglio. È come se avesse un intuito più spiccato da questo punto di vista. E allora non è difficile pensare che questi artigiani del presepe intuissero la falsità del neoclassicismo. Ma perché ritenere che il mondo antico sia stato superiore alla civiltà cristiana, se poi la storia di fatto viene cambiata dalla nascita di Gesù? E allora risposero in maniera plastica. Risposero con una descrizione, la natività, sapendo che non era così, perché si parla di mangiatoia, si parla di grotta, si parla di stalla, ma ponendo la natività sotto il rudere della civiltà antica. Seconda caratteristica. Non solo del presepe napoletano, non solo la storia, ma anche la metastoria. Che significa metastoria? Altra parola un po' difficile. Il cercare di andare oltre la storia. La seconda caratteristica, io scrivo, del presepe napoletano è un'apparente contraddizione. Da una parte il superamento del paganesimo, dato storico. Il cristianesimo che supera il paganesimo è un dato storico. Dall'altra l'utilizzazione della contemporaneità, ed è un dato metastorico. Perché? Perché i presepi napoletani non sono storici di per sé in quanto ambientati nella Napoli del Settecento. Chiarisco. Abbiamo visto che in tale presepe si vuole sottolineare, in polemica con il neoclassicismo illuminista, che il cristianesimo ha vinto il paganesimo e lo si fa ponendo la natività sotto un rudere di tempio romano. Ora ci si attenderebbe che per far questo il presepe napoletano riproduca fedelmente il dato storico, ovvero l'ambiente della Betlemme alla nascita di Gesù. Invece non è così. Dice, ma se il presepe napoletano vuole ribadire il dato storico secondo cui giustamente il cristianesimo ha superato il paganesimo, allora ci si attenderebbe che il presepe napoletano sia ambientato nella Betlemme di 2000 anni fa. E invece no. Si ambienta la natività nella Napoli del Settecento. E qui abbiamo un dato metastorico. Per quanto riguarda le ambientazioni, il presepe napoletano infatti è volutamente antistorico. Anzi, dovremmo essere più precisi, volutamente metastorico. L'ambiente è infatti quello della Napoli del Settecento. Ci sono almeno due elementi che ne spiegano il motivo. Primo, e qui c'è una valenza apologetica notevole, il mistero è nella contemporaneità. I presepisti napoletani sanno bene, lo vogliono esprimere, che l'incarnazione ha una dimensione di contemporaneità perché segna la possibilità della salvezza per tutti i giusti, tanto per quelli che erano già vissuti, tanto per quelli che stavano vivendo allora, quanto per quelli che sarebbero vissuti dopo. Ma l'incarnazione è avvenuta nella storia, ma è ancora adesso presente. Non solo perché il Verbo, una volta incarnatosi, sarà nel corpo umano glorificato per l'eternità, ma perché l'incarnazione ha dato la possibilità di salvezza non solo a tutti quei giusti che erano vissuti prima dell'incarnazione o a tutti quei giusti che vivevano nel momento in cui il nostro Signore Gesù Cristo era qui sulla faccia della terra, ma anche per tutti i giusti che sarebbero vissuti dopo. Ecco, l'incarnazione nella dimensione della contemporaneità. La presenza, se poi volessimo allargare il discorso anche per quanto riguarda il mistero dell'Eucaristia, no? Quindi la presenza di nostro Signore Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità sempre sulla faccia della terra anche attraverso il mistero dell'Eucaristia. I presepisti napoletani sanno anche che l'incarnazione riguarda tutti, non solo nella dimensione temporale, ieri, oggi e domani, ma anche in quella spaziale, ricchi e poveri, colti e ignoranti. Tocca dunque tutto il reale con le sue innumerevoli sfaccettature. E tutto questo è chiaramente cattolico. Terza caratteristica del presepe napoletano, non solamente la scrittura, non solamente la Bibbia. La terza caratteristica cattolica, infatti, del presepe napoletano è il riferimento ad alcuni dati apocrifi. Teniamo presente che ci sono due tipi di Vangeli apocrifi, quelli innocui perché non stravolgono la figura di Gesù, e quelli più specificamente eretici perché deformano la figura di Cristo. I primi, quelli innocui, tendono al miracolismo e sono ricchi di particolari, anche per quanto riguarda la nascita e l'infanzia di Gesù, È in questi apocrifi che si parla del bue e dell'asinello, ed è in questi che si parla anche di due lavandaie, Salomè e Zelomi, che avrebbero aiutato la Madonna dopo la nascita del bambino. Ebbene, il presepe napoletano, oltre il bue e l'asinello, posti in tutti i tipi di presepe, pone sempre due lavandaie vicino alla Natività. E sono appunto Salomè e Zelomi. Dice, ma perché questo, abbiamo detto, può avere e di fatto ha una valenza apologetica? Perché? Perché? Questo voler riprodurre particolari che vanno oltre i dati scritturistici canonici muove dalla convinzione che non tutto è contenuto nella scrittura. E questo è tipicamente cattolico. E dunque alternativo a che cosa? Alternativo a quella sola scrittura del luteranesimo. Martin Lutero disse: solamente la scrittura è la fonte per conoscere la rivelazione. Non la tradizione insieme alla scrittura, ma solamente la scrittura. Ebbene, il presepe napoletano, riprendendo anche dei temi che fanno parte del patrimonio apocrifo, è come se volesse ricordarci che cosa? Che quello che è presente nella scrittura sono solamente i fatti più significativi. Ma non tutto è presente nella Sacra Scrittura. D'altronde Giovanni che cosa dice nel suo Vangelo? Non abbiamo messo per iscritto tutto ciò che il Signore ha detto e ha fatto, altrimenti non sarebbero bastate le biblioteche di questo mondo per contenerne i libri, eccetera. Quindi non tutto è contenuto nella scrittura. Ebbene, il presepe napoletano, con questa terza caratteristica, esprime anche questo dato. Questo dato fortemente antiluterano, eh? Quarta caratteristica, la lotta tra la virtù e il vizio. Nel presepe napoletano c'è anche questo. La quarta caratteristica, infatti io scrivo, tipicamente cattolica del presepe napoletano, è la presenza della dimensione mondana. In esso c'è sempre una locanda con dei tipici personaggi, fra cui il celebre Ciccibacco, seduto su delle botti o con in mano dei fiaschi di vino, dal volto chiaramente brillo. È un personaggio che rappresenta l'uso del vino per perdere il controllo di sé e darsi ai vizi. Non a caso nel nome popolare vi è il richiamo al dio Bacco presente nei rituali dionisiaci. Dunque, in questo caso, i presepisti napoletani vollero esprimere che la vita è una scelta tra la virtù e il vizio, e che non basta la fede, non basta la fede. Ricordo che Lutero, che aveva appunto affermato la necessità della sola fede, sola fides, era arrivato fino anche a legittimare la pratica di qualsiasi vizio. Pecca fortemente, l'importante è che tu creda ancora più fortemente. Il presepe napoletano invece ci dice che la fede deve essere sempre accompagnata dalle opere e dall'esercizio delle virtù, quindi anche dalla temperanza, e anche in questo, cari telespettatori, c'è un motivo fortemente apologetico da parte del presepe napoletano. Inoltre, a detta di alcuni studiosi, questa centralità del vino nel presepe napoletano, rappresentato dalle tante locande e osterie, sarebbe anche ad evidenziare come questa bevanda sarebbe poi stata trasformata e sublimata proprio da Cristo con l'istituzione dell'Eucaristia. Anche questo viene detto da parte di alcuni studiosi, e anche in questo si mostrerebbe appunto questo aspetto apologetico. Veniamo adesso alla quinta caratteristica, cioè alla penultima caratteristica, la centralità del libero arbitrio. La quinta caratteristica cattolica del presepe napoletano è l'immancabile figura di Benino. Qui devo dire la interpretazione è personale. Essendo io un appassionato del presepe napoletano, informandomi, so che tra i cultori del presepe napoletano è diffusa l'idea secondo cui quel famoso pastore che dorme, chiamato Benino, rappresenterebbe una sorta di sognatore, cioè il presepe come sogno e quindi il presepe come contenuto del sogno di questo pastore. Capite bene che una interpretazione di questo tipo è una tipica interpretazione moderna, atta sempre a presentarci il cristianesimo più come mito che come fatto, e in questo caso più come sogno che come realtà. In realtà non è questa la vera interpretazione che si deve dare a questo personaggio, che è un personaggio immancabile nel presepe napoletano. Questo Benino. E vediamo un po' allora quale può essere l'interpretazione più corretta, almeno quello che io ritengo essere la più corretta. Solitamente si dice che la sua presenza, cioè la presenza di Benino, sia nel fatto che il presepe costituisca il suo sogno, come ho detto poc'anzi. Si tratta però di un'interpretazione che contraddice le palesi convinzioni da cui nasce il presepe napoletano, cioè quelle convinzioni che abbiamo elencate precedentemente. In realtà la spiegazione sembrerebbe essere un'altra. Benino è colui che rimane indifferente dinanzi alla salvezza, che preferisce dormire piuttosto che operare una scelta di campo. Essere a favore di Cristo, andare verso la grotta di Betlemme, andare verso la mangiatoia, oppure decidere di allontanarsi. No, Benino rimane lì, a dormire, la indifferenza. Anche questo, badate bene, cari telespettatori, è tipicamente cattolico. Dinanzi a Dio ci possono essere tre atteggiamenti: l'accettazione, il rifiuto, ma anche purtroppo l'indifferenza. Dipende da quella volontà libera dell'uomo, che invece nel protestantesimo, per esempio, non è riconosciuta, o se lo è in maniera molto, molto parziale. D'altronde, vedete, anche il nome Benino potrebbe rappresentare questo. Cioè Benino non rifiuta Cristo, ma rimane indifferente alla nascita di Cristo. Rimane indifferente. E attenzione, il presepe napoletano è come se ci volesse ricordare questo. L'errore dinanzi alla salvezza non è solamente quello di rifiutarla, ma anche quella di rimanere a mezza strada. Vi ricordate Apocalisse 3? Tu non sei né caldo né freddo, e io ti ho vomitato perché sei tiepido. Magari tu fossi caldo, fossi freddo, invece non sei né caldo né freddo. E veniamo all'ultima caratteristica del presepe napoletano: il protagonismo del particolare. La bellezza del presepe napoletano è proprio questa attenzione massima ai particolari. I particolari portati, possiamo dire, all'estremo. E infatti io scrivo: un'ultima caratteristica cattolica del presepe napoletano è l'attenzione al particolare. Un'attenzione fino all'esasperazione. Le rocce, gli intonaci screpolati delle case, le botteghe con le loro mercanzie, il volto dei pastori, tutto è di un realismo portato all'estremo. Si tratta di quella spiritualità tipicamente cattolica, secondo cui non può sfuggire nessuna sfaccettatura. In alternativa alla convinzione già luterana, ma poi soprattutto calvinista, secondo cui vi sarebbe una sola discriminante tra eletti e non eletti, o si è scelti da Dio o no. Che cosa dice il calvinismo? Che cosa dice la teoria della predestinazione in senso calvinista? Dio avrebbe già deciso chi salvare e chi dannare, indipendentemente dai meriti, indipendentemente dai demeriti. E questa è l'unica discriminante, questa è l'unica divisione della realtà. O si è tra gli eletti o si è tra i malvagi, o si è tra gli eletti o si è tra i reprobi. E no, la posizione cattolica è una posizione molto più complessa. Attenzione, ci sono tutta una serie di sfumature, ci sono tutta una serie di sfaccettature. Non è che la realtà sia così, si possa semplificare in una maniera così ingenua. D'altronde, vedete, la mentalità americana, che è una mentalità che è l'esito fondamentalmente, prevalentemente della cultura calvinista, produce, ha prodotto per esempio tutta una serie, una cinematografia, una letteratura in cui il buono deve essere buono e sempre vincente, il cattivo deve essere cattivo e sempre perdente. La cultura invece, di tipo di estrazione cattolica, è una cultura che ha tutta una serie di sfaccettature, che ha tutta una serie di sfumature, laddove appunto si afferma che cosa? Che la realtà è meno, è molto più complessa, molto più complicata di quanto noi possiamo immaginare. Dunque, dicevo, si tratta di quella spiritualità tipicamente cattolica secondo cui non può sfuggire nessuna sfaccettatura, in alternativa alla convinzione già luterana ma poi soprattutto calvinista, secondo cui vi sarebbe una sola discriminante tra eletti e non eletti. O si è scelti da Dio o no. Se questo fosse vero, la realtà non sarebbe affatto complessa, ma estremamente semplice e lineare. La visione cattolica è invece ben diversa. Tutti sono chiamati alla salvezza, tutti. Dio vuole tutti salvi, ma le risposte a questa chiamata possono essere anche molto complesse e sfumate. Ciò rende irreale e esuberante, e tutt'altro che riducibile a pura equazione matematica. I salvati da una parte, i dannati dall'altra. Un'ultima, ecco perché la cultura, anche l'architettura, le arti figurative, la cultura in genere di estrazione cattolica è molto più complessa, molto più articolata, molto più attenta all'elemento del particolare. E il presepe napoletano esaspera questa dimensione del particolare. Un'ultima considerazione. Questa attenzione al particolare rende evidente quanto la teologia cattolica sia tutta adagiata sulla prospettiva mariana. È proprio infatti la psicologia femminile ad essere più attenta ai particolari. L'uomo molto spesso può andare in giro con una macchia sulla giacca e non accorgersene. La donna invece, con la sua intuizione, con le sue caratteristiche, con la sua dimensione temperamentale, è attentissima al particolare, al piccolo segno. Ebbene, questa attenzione al particolare, che è tipica della cultura cattolica, è anche esito della devozione mariana, che è un'esclusiva della religione cattolica. È proprio la psicologia femminile ad essere più attenta ai particolari. Nulla sfugge all'attenzione tipicamente materna. Bene, io vi saluto e vi auguro come al solito ogni bene nell'amore al nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre. Ave Maria.